È come dire che tutti i bambini e i ragazzi, non uno di meno, sono meritevoli, io aggiungo educabili. E sono meritevoli di cosa? Ho chiesto a queste persone del mondo dello sport. Mi hanno risposto testualmente: di allenatori che siano bravi come allenatori e come educatori. Allenatori che conoscono chiaramente bene le tecniche, i metodi di insegnamento della loro specifica disciplina, ma allo stesso tempo che abbiano un'attenzione, una valenza, un senso di responsabilità, una consapevolezza importante del loro ruolo che è anche educativo. Quindi quanto importante è che noi ci affianchiamo, anche qui conosco esperienze che non posso raccontarvi, ma le intuite, in cui degli educatori si affiancano agli allenatori per aiutarli a crescere in questa competenza educativa. Ovviamente questo non significa che devono diventare educatori professionali, ma esercitare con capacità, con sensibilità, con attenzione questo loro ruolo così importante, perché l'allenatore può essere un punto di riferimento. Io un po' di anni fa ho fatto molto sport e ricordo quanto era importante questa figura, quanto magari delle riflessioni fatte in gruppo oppure nello spogliatoio erano riflessioni che andavano certo sulla disciplina sportiva, sulle prestazioni. Mi sono appassionato molto presto dell'atletica leggera e rimango con questa passione. Quindi insomma un luogo importante, quello dell'associazione sportiva. Riprendiamo il ragionamento sul fatto che probabilmente in una situazione di grande difficoltà come l'attuale si stanno ridefinendo molti aspetti, molte pratiche del mondo economico e finanziario. Si stanno varando manovre economiche imponenti. Mi ha colpito, tra l'altro, coerentemente con quanto ha scritto Trump, mi ha colpito una notizia di qualche giorno fa riguardante la Norvegia, paese in cui i governanti si apprestano, poi non so se l'hanno fatto, non ho seguito questa faccenda, si apprestavano a varare una legge impensabile fino a qualche tempo fa, una legge che, pensate un po', intende vietare la distribuzione dei profitti, dei dividendi maturati dalle banche e dalle assicurazioni, per dirottare tali dividendi, tali guadagni dai loro azionisti ai bisogni urgenti di tutta la popolazione, perché in difficoltà si trova, può trovarsi anche la Norvegia. Ma al di là di come si concluderà questa faccenda, ritengo che le critiche di Trump a un modo di vivere che lascia da parte le persone fragili, che ha lasciato da parte, che non persegue il bene di tutti ma di pochi, siano tuttora valide. Sono molto valide e ci servono da monito per il presente e soprattutto per il dopo, perché siamo tutti corresponsabili del modello di vita che andremo a costruire, a ricostruire, a definire nel prosieguo dell'epidemia e soprattutto nell'indebolirsi del contagio e soprattutto delle persone che sono decedute, che sono mancate. Tale notizia, quella della Norvegia, fa da ponte ad alcune pagine del libro che Trump dedica al tema della responsabilità sociale dell'impresa. E poi, come vedremo, la figura di un personaggio molto conosciuto, molto noto, ormai passato alla storia, che si chiamava Adriano Olivetti. Olivetti, la fabbrica dei computer e prima ancora delle macchine da scrivere. Ma torno alla responsabilità, come responsabilità sociale. È la responsabilità, dice l'autore, di un'impresa, di una banca, di un'azienda rispetto al territorio in cui è collocata. La responsabilità rispetto alle persone che ci lavorano, e a quelli appunto che abitano quel territorio. Non può esistere una responsabilità solo nei confronti dei propri azionisti, ai quali bisogna consegnare ogni anno un bilancio possibilmente in positivo e molto in positivo. Avevo fatto l'esempio delle imprese che hanno delocalizzato e ai problemi, alle sofferenze che ha causato questo o causa la pratica del subappalto. Pensate al fatto che molte aziende non si sono preoccupate di danni ambientali, dei danni al territorio, al terreno, dei rifiuti tossici sepolti e chissà come e quando la terra riuscirà a digerire tali veleni. Dal fatto che l'impatto sociale di quell'insediamento industriale è tale da snaturare l'identità di un luogo. Un giornalista famoso Gianluigi Stella del Corriere della Sera, qualche anno fa ha fatto un articolo su questo giornale, e colui insieme al suo collega Sergio Rizzo, che ha scritto il libro sulla casta. Bene, lui è veneto, abita a Verona, mi pare, e fece un giro in macchina nel triangolo fra le città di Treviso, Vicenza e Padova, triangolo industriale per eccellenza soprattutto della regione Veneto. Bene, lui conteggiò in queste strade, non le strade di campagna, le strade provinciali, le strade statali, lui conteggiò mille chilometri di strade, a fianco delle quali, da una parte e dall'altra, ci sono capannoni industriali, eretti senza alcuna attenzione al territorio, all'urbanistica. E dice, è una cosa impressionante questo, anche perché impedisce di vedere il meraviglioso paesaggio veneto, fatto di campagna, fatto di colline, fatto di montagne sullo sfondo. E questi capannoni rimarranno, molti di loro sono vuoti, per tante regioni sono lì, come cattedrali non nel deserto, ma in una sorta di città fatta di capannoni, bruttissima da vedere. Questo vuol dire aver rovinato il territorio. E allora vi dicevo che questi ragionamenti mi hanno portato a riprendere in mano la Costituzione, per andare a verificare cosa dice la Costituzione rispetto a questi temi, quelli del lavoro, dell'economia. E vi cito due articoli che vi propongo di andare a riprendere, a rileggere testualmente. L'articolo 4, che fa parte dei principi fondamentali della nostra Repubblica. Sapete che la Costituzione è modificabile attraverso una procedura molto complessa, ma sapete anche che i primi 12 articoli della Carta Costituzionale non sono modificabili da nessuno, a meno che ovviamente non venga una sorta di rivoluzione. Cosa dice questo articolo 4? Dice che dopo aver riconosciuto a tutti i cittadini il diritto al lavoro, dice testualmente che ogni cittadino e ogni ovviamente formazione, che si chiami impresa, che si chiami, ha il dovere di svolgere un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Quindi il lavoro, le attività che si svolgono debbono avere questa finalità, oltre a quella del dare la possibilità di vivere dignitosamente alle persone che operano all'interno di quelle aziende, di concorrere al progresso materiale e spirituale della società, perché la società cresce non soltanto attraverso i soldi, cresce attraverso la dimensione spirituale, attraverso la dimensione dei valori, dell'etica. Ma c'è anche l'articolo 41, giro un paio di pagine del testo più davanti, l'articolo 41 della Costituzione, qui siamo al titolo terzo cosiddetto, dove si parla dei rapporti economici. Qui si dice che l'iniziativa economica privata è libera, quindi si dà chiaramente facoltà a chiunque di avviare un'attività economica, ma essa, attenzione, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità della persona. La legge determina i programmi e affinché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Quindi il profitto non può essere l'unica finalità dell'attività economica, perché c'è questa utilità primaria di carattere sociale. E questo credo ci dà un orientamento fondamentale per capire come ripensare anche il mondo dell'economia e il mondo della finanza, mondi importanti della nostra vita, fondamentali, ma che la Costituzione ci dice vanno indirizzati a questi fini umani, sociali. Altra cosa.